Bene, se avete le vostre Bibbie potete aprirli nel libro dei Romani, capitolo 12, almeno c'è uno che mi sta seguendo in questo percorso dei Romani, No, ecco, voi non ce l'avate, non va bene, ci siete mancati. Vogliamo leggere questi versetti che abbiamo oggi davanti a noi in Romani 12. Settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che Paolo ha fatto un cambiamento nella sua tematica da, diciamo, la materia più teorica, la materia più dottrinale. Dal capitolo 12 in poi parla di cose molto pratiche della vita cristiana. Questa parola dunque è un po' il cardine che lui usa per cambiare focus. E continuiamo, ecco, a vedere aspetti pratici di questo dunque, di come noi dovremmo vivere adesso in base a tutto quello che abbiamo descritto da Romani 1 fino a 11. E vogliamo leggere questi versetti, se posso chiedere a Enzo di leggere quello che abbiamo qua su.
Il microfono, perché tutte le registrazioni non ci sono
mai. Ah, non ci sono mai. Ecco, fratello, adesso è il tuo momento di gloria.
Allora, per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, individualmente, siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Amen.
Grazie. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Grazie Signore che possiamo incontrarci questa mattina per fare un cerchio intorno ad essa e metterla al centro come deve essere. Ti prego che veramente possiamo essere edificati, sfidati da quello che tu ci dirai questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Dopo la seconda guerra mondiale, un gruppo di studenti tedeschi si sono offerti volontari per ricostruire una cattedrale che era stata devastata dal bombardamento dai propri tedeschi. E pian piano che facevano progressi in questa ricostruzione, hanno trovato questa statua enorme di Gesù e sotto c'era una placca che diceva «Venite a me!» e questa statua aveva le braccia estese in questo modo. E non sapevano cosa fare perché da questa statua erano state tagliate le mani. E ovviamente il simbolo non aveva più il significato di una volta. Le mani erano state tagliate completamente e dopo molte riflessioni hanno deciso di lasciare la statua così com'era, con le braccia estese, e hanno cambiato l'iscrizione che era sotto. Non diceva più «Venite a me», diceva «Cristo non ha altre mani che le nostre», proprio per dimostrare, per mettere una spiegazione al fatto che la Chiesa è l'estensione delle mani di Gesù Cristo in questo mondo. La Chiesa è lo strumento divinamente potenziato che Dio ha scelto per portare avanti la sua missione nel mondo. E noi dobbiamo riconoscere che abbiamo una missione incredibilmente grande e che siamo insieme in questa barca, in quello che Dio ci ha chiamati a fare. Abbiamo una grande chiamata, abbiamo una chiamata per portare salvezza ai perduti. Come Chiesa abbiamo la chiamata di portare aiuto a coloro che hanno bisogno. E abbiamo la chiamata di essere il sale della terra per un mondo disperato. E se ci pensiamo, sembra davvero un'impresa impossibile, non è vero? Sembra troppo grande per noi esseri umani, che abbiamo i nostri propri problemi. Il mondo intero è il nostro campo. E come dice quella canzone che magari avete sentito, dice: se non noi, chi? Se non ora, quando? È una grande chiamata quella che abbiamo. Non so te, ma a me pensare alla chiamata che abbiamo, alla missione che abbiamo come Chiesa, mi ispira molto. Mi dà una spinta per voler fare qualcosa, per fare un cambiamento nel mondo intorno a noi. Mi ispira il fatto che Dio ci ha piantati a noi in questo posto, in questo quartiere, in questa città, per essere degli ambasciatori del suo regno per un mondo che senza di lui si sta perdendo. È una sfida grande, perché guardiamo fuori, vediamo che il mondo va di male in peggio, vediamo che le persone hanno più bisogni di mai, vediamo che l'interesse delle persone per le cose spirituali è un po' simile al palpito del cuore di un cadavere, ossia inesistente. E tutte queste cose a cosa ci devono portare? Non ad essere delusi, ma a dire: alla carica! A cosa stiamo aspettando? Il mondo lì fuori che ha bisogno che la Chiesa sia la Chiesa. Amen. E questa mattina vogliamo vedere la ricetta di Paolo per essere una Chiesa che ha un impatto e che vive in armonia. Come potremmo non fare niente con la condizione del mondo essendo quello che è? Abbiamo visto tutto quello che Paolo ha detto negli ultimi capitoli, e vogliamo sentire come spinti da un imbuto sono entrati tutti questi concetti nelle nostre menti, nell'imbuto, e adesso noi dobbiamo essere spinti per uscire nel mondo e fare la differenza per Gesù Cristo. E Paolo ci darà questa mattina tre chiavi per essere una vita in armonia e di impatto. Tre chiavi che vogliamo considerare questa mattina per la nostra Chiesa, per come il nostro corpo deve agire, la mentalità che dobbiamo avere, se vogliamo essere una Chiesa, un corpo in armonia e di grande impatto. La prima chiave la vediamo in versetto 3, ed è raggruppato un po' dall'idea dell'umiltà. L'umiltà è la prima cosa. La prima chiave per essere una Chiesa di impatto e che vive in armonia è che noi dobbiamo avere umiltà, ognuno di noi. Versetto 3 già ci dimostra, no, che Paolo inizia dicendo: per la grazia che mi è stata concessa. Paolo dice, cioè dà questo ammonimento alla Chiesa nel suo ruolo di apostolo, per la grazia che ha ricevuto. Già quello ci dà un modello della umiltà che dobbiamo avere ognuno di noi. L'umiltà è naturalmente una delle caratteristiche di quello che abbiamo visto settimana scorsa, una mente rinnovata, ed è fondamentale per la vita della Chiesa se noi vogliamo vivere una vita in armonia insieme. È fondamentale che abbiamo la caratteristica dell'umiltà. E come lo vediamo? Come vediamo Paolo che spiega questo concetto di avere umiltà? La prima cosa che dice di non avere un concetto di sé più alto di quanto si deve avere. A ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Quel primo aspetto di essere umile. Questa idea è completamente contraria. Completamente contraria a quello che il mondo ci insegna, non è vero? Di non avere un concetto troppo alto di se stesso. E nel mondo è purtroppo invaso in tanti modi la Chiesa. Il peccato capitale oggigiorno nel mondo non è l'orgoglio. Che cos'è invece? Il peccato capitale è avere una bassa autostima, giusto? Questo è il peccato capitale. È il peccato capitale che è contrario a quello che dice che devi avere un concetto sobrio di te stesso. Nel mondo dice devi avere un concetto alto di te, quasi infinito di te stesso. E pensa a tutti i modi in cui questo messaggio è imballato e poi consegnato a noi. È imballato, è impacchettato con il concetto tu sei al centro dell'universo, il mondo gira intorno a te. I tuoi diritti sono quelli che importano, guai se qualcuno ti pesta uno dei tuoi diritti. Il mondo dice non permettere che nessuno ti faccia sentire meno di quello che tu sei in realtà. Questa è la psicologia moderna, che mette l'autostima che è un'altra parola per orgoglio, al centro di tutto. La bassa autostima, ci viene insegnato dal mondo, è la sorgente di ogni male, la bassa autostima. Idee come vergogna, come colpa, come imbarazzo, sono capovolti al punto che non esiste più niente di quale nessuno dovrebbe sentirsi in imbarazzo. Se ti senti in imbarazzo perché qualcuno ti ha fatto male, ti ha ferito, tu ti senti con una bassa autostima. E il mondo dice non deve essere così. Invece Paolo ci dà un'altra prospettiva, dice che dobbiamo avere una concezione non troppo alta di noi stessi. L'impatto nella Chiesa è anche molto forte, si vede in tanti modi. Adesso, oggigiorno, c'è quello che è considerato da molti, viene predicato, il Vangelo dell'autostima in tante chiese. Il Vangelo dell'autostima. Un predicatore moderno disse che il peccato non è infrangere le leggi di Dio, il peccato invece è qualsiasi cosa che ruba a me o un'altra persona della loro autostima. Questa è una redefinizione del peccato. Qualsiasi cosa che ti ruba della tua autostima, questo è l'unico vero peccato. Il pastore della chiesa più grande degli Stati Uniti, se si può chiamare così, dice non accettare semplicemente le cose che incrociano la tua strada, tu sei nato per vincere, sei nato per essere grande, sei stato creato per essere un campione. Peccato che non l'hanno detto a molti dei martiri nel Nuovo Testamento. Il Vangelo dell'autostima. E cosa succede? Che produce dei credenti coccolati, viziati ed è rampante nella Chiesa, in tanti angoli. È completamente diverso, è il polo opposto di quello a cui ci chiama Paolo in questi versetti. Vediamo un esempio, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, che fanno una di tante cose, predicare il Vangelo dell'autostima. Un altro posto lo dice molto più chiaramente, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi. Eccolo lì, il concetto. Avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti, padri e madri, ingrati e scelerati. Paolo dice di non avere un concetto troppo alto di te stesso. Dice invece questo. Perciò che se alcuno si stima essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso nell'animo suo. Questa è la prospettiva biblica. Di non avere un concetto più alto di se stesso. Ti va bene così? Ti sfida questa idea? Magari ci sfida, sì, perché siamo abituati ad essere un po' coccolati. Invece Paolo dice di non avere un concetto troppo alto di quanto bisogna avere. Ora, cosa dice Paolo dall'altro canto? Non va al polo opposto e dice che dobbiamo avere un basso concetto di noi stessi, che dobbiamo diventare tipo la moquette per tutti quanti, per essere calpestati, no, dice, deve avere un concetto sobrio di se stesso, ma abbia di sé un concetto sobrio. E quando parlo di avere un concetto sobrio, non sta dicendo di avere quella tendenza fastidiosa che magari avete conosciuto di qualcuno, che ogni volta che tu gli dai un complimento, ti sputano sul complimento, vi è mai capitato? Magari tu dai un complimento e dici, caspita, che bella torta, che buona che era, no, ma cosa stai dicendo, fa schifo, oh dai, che fastidio. O un'altra persona che dice, guarda come sei stata brava a dare quel complimento all'altra sorella. No, ma cosa stai dicendo? Io sono una fallita. Non stiamo parlando di quella falsa umiltà, ok? Non è quello, è il nostro bersaglio. Ma di avere un concetto sobrio, equilibrato di noi stessi. Lasciamo i giochetti, lasciamo questi giochi fastidiosi. Abbiamo un concetto sobrio, obiettivo di noi stessi. Semplicemente non dobbiamo avere un concetto troppo alto di noi stessi. Ora, è importante ricordare questo concetto, Paolo lo sta applicando alla Chiesa in primo luogo, perché se noi vogliamo vivere in armonia come Chiesa, dobbiamo seguire questi principi, dobbiamo avere un concetto realistico, obiettivo, delle nostre capacità, delle nostre abilità, per poi metterli al servizio della Chiesa. Però l'idea di non avere un concetto troppo alto ma sobrio ci dà l'opportunità di toccare un tasto che secondo me è molto importante sottolineare. Ed è un concetto che è una sfida per molte persone, soprattutto lo so per le nostre sorelle in fede. Per colpa della pressione imposta dal mondo, sono tante le nostre sorelle, le nostre zie, le nostre mamme, cugine, che non hanno un concetto sobrio di se stesse, vero? Questo lo sappiamo. Si confrontano molte volte involontariamente con il mondo irreale della donna moderna, quello che ci viene dato dalle riviste di moda e tutto quanto, e per questo, ma molte volte, non hanno un concetto sobrio, non hanno un concetto giusto di quello che sono. Ora, l'antidoto per questa bassa autostima non è autostima, non è gonfiarsi la testa di più, questo equivalerebbe a avere un orgoglio che non è proprio. Non è la risposta autostima, ma Cristo stima. Cristo stima. Cosa intendo con questo? Intendo che il vero segreto della vita equilibrata non è pensare né troppo poco a te stesso o a te stessa, ma non pensarci affatto. Questo è il vero, la vera chiave della vita. Non pensare a te né troppo né poco, pensa a Cristo. E tutto il resto verrà di conseguenza. Distogli i tuoi occhi da te stesso o da te stessa e fissali sul Signore Gesù Cristo, che tanto ti ha amato e tanto ti ha amata per dare la sua vita per te. Posso garantirti una cosa: se ti senti scoraggiato o scoraggiata, depresso, per conto della tua immagine di te stesso e stai cadendo in ciò che Paolo chiama, in un altro versetto, nel laccio del diavolo. Nel laccio del diavolo, è una frase interessante. Perché cosa succede? Se leggessimo tutto, vedremo che parla nel contesto, soprattutto agli anziani e ai pastori, che non deve essere convertito di recente affinché non diventi presuntuoso, e lì è il problema, la persona diventa presuntuosa, e poi che succede? Cade nel laccio del diavolo. Però succede così, che l'orgoglio, la presunzione, fa che tu non abbia un concetto sobrio di te stesso, e quando questo succede, Satana, che è l'autore del peccato dell'orgoglio originale, trova la sua opportunità. Quando tu ti gonfi la testa e pecchi di presunzione, Satana trova la sua opportunità. Prima ti gonfia la testa come un palloncino e dice devi avere più autostima, credi in te stesso, diciti che sei bella, brava, capace di tutto. Quando è riuscito a farti salire come un dirigibile, prende la sua pistoletta di aria compressa, bam! Ti spara e ti fa cadere in discredito, guarda qua, perché non cade in discredito, dice, con discredito con altre persone, ma anche in discredito con te stesso o te stessa. Perché ti spara giù e ti fa dire, in realtà non sono così brava come mi avevo detto, in realtà non sono così forte come mi avevo detta, non sono così capace. E con questo ti trovi esausto, depresso, sconfitta, che è successo? Hai morso, hai ingoiato l'amo e sei caduta nel laccio del diavolo. Per questo è così importante che noi non pecchiamo di presunzione, che noi non stiamo a guardarci all'ombelico così tanto, ma che guardiamo il Signore Gesù. Questo ci darà una reale, una vera concezione di noi stessi. La terza cosa che dice Paolo, per avere una concezione, diciamo, umile, per avere un buon funzionamento sotto la categoria dell'umiltà, è che dobbiamo poter fare delle valutazioni di noi stessi conforme al nostro livello di fede individuale. Adesso lo spiegherò, però guardate cosa dice. Dice, dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. È una frase interessante. Dio ha assegnata a ciascuno. È importantissimo che noi capiamo questo. Per il buon andamento delle nostre vite nella Chiesa, dobbiamo riconoscere questo. Dobbiamo riconoscere che ognuno di noi abbiamo un livello di fede diverso degli altri. Prima di tutto, ognuno di noi siamo a livelli diversi di fede, pertanto abbiamo ruoli diversi di servizio nella Chiesa. Abbiamo ruoli diversi in base alla fede che abbiamo. La fede che si menziona qui non è la fede che ti salva, la fede che è la soglia per entrare nella vita eterna che ti fa diventare un credente nato di nuovo, ma è la fede, è potremmo dire la conoscenza di Dio, il suo carattere, il suo piano. Cioè, l'aver assimilato le verità della fede che Dio ci ha detto. E nel processo di considerare le nostre capacità, che ognuno di noi ce le abbiamo, dobbiamo riconoscere che Dio ha assegnato a ognuno di noi in modo individuale, particolare, una misura di fede individuale. Conoscimento delle realtà spirituali, potremmo dire. Immagina che hai un piatto davanti a te e su questo piatto Dio ti ha dato a ognuno di noi una misura di fede individuale. Ed è fondamentale per avere una prospettiva umile e giusta di noi stessi. Quando valuti te stesso, valutati obiettivamente, sinceramente, e ricorda che sei ad un livello di fede diverso dai tuoi fratelli e delle tue sorelle. E questo ti limita in certi modi. Questo mi limita in certi modi. In base alla fede che io ho, posso fare più o meno cose nel Signore. Non è un dramma, ok? Non è un dramma, è una realtà. È obiettivamente una realtà. Ognuno di noi siamo a un livello diverso in la nostra, nel nostro camminare con il Signore. Perché è importante questo? Perché è importante? È importante perché quando consideri i doni che Dio ti ha dato, non devi guardarti intorno e guardare i fratelli e le sorelle e avere gelosia, sentire gelosia di loro, no. Devi riconoscere soltanto che loro hanno una misura diversa di fede della tua. Basta. Tutto qui. Dio ha dato una porzione a lui o a lei, in porzione alla fede, e ti ha dato a te un'altra porzione, che gli permette di lavorare per Dio ad un livello diverso del tuo. Basta, tutto qui. Gli permette di fare passi di fede che tu ancora non sei in grado di fare, perché non hai la fede, non è un dramma, è la realtà. È la realtà. E questo cosa farà? Ti darà una concezione sobria di te stesso, di te stessa. E cosa farà anche? Ti creerà una grande dipendenza degli altri fratelli, le altre sorelle, che sono a un livello più avanti di te, e tu che sei a un livello più alto di quello che è dietro, tu potrai aiutare lui. Vedi come è tutta un'intrecciatura che Dio ha stabilito. Magari questa illustrazione ci aiuta, c'è un racconto che parla di questa, come dire, una fiaba se vogliamo, e una volta gli animali, all'interno di questa storiella, decisero di fare qualcosa di significativo per risolvere i loro problemi. Organizzarono una scuola. Adottarono un curriculum scolastico di corse, scalate, nuoto e volo. Per rendere il lavoro amministrativo più facile, tutti gli animali frequentavano tutti i corsi, ok? Tutti gli animali frequentavano tutti i corsi. La papera era eccellente nel corso del nuoto, meglio del suo istruttore, ma non riuscì ad avere buoni voti nel volo e nella corsa. Era lenta a correre, perciò ha dovuto abbandonare il corso di nuoto per dedicarsi soltanto alla corsa. I suoi piedi palmati erano così consumati che divenne medianamente scarsa, poi anche nel nuoto. Ma la media in tutto era accettevole, quindi nessuno ne era preoccupato, tranne la papera stessa. La lepre all'inizio era migliore della classe di corsa, ma sviluppò un tic nervoso del muscolo della gamba a causa di tanto lavoro nel campo del nuoto. Lo scoiattolo era eccellente nello scalare, ma era continuamente frustrato nella classe di volo, ovviamente, e perché il suo insegnante lo faceva iniziare sempre dalla base dell'albero anziché dalla cima, e ricevette solo un 6 in scalare e un 5 in correre. Poi c'era l'aquila, era uno studente problematico in tutti i modi e veniva sempre punito per essere un anticonformista. Nella scalata era sempre il primo ad arrivare in cima all'albero, ma insisteva sull'usare i suoi propri metodi. Qual è il punto? Il punto della storia è abbastanza ovvio, giusto? Ognuno di noi abbiamo le nostre proprie capacità specifiche che ci aiutano in tanti modi, ma che ci limitano anche in altri modi. Ognuno abbiamo una misura di fede individuale. Capiamo anche che il nostro livello di fede lo decide Dio da questo. Chi è che lo ha dato a ciascuno? Dio ha assegnato a ciascuno la misura di fede. Questo non permette che nessuno si gonfi. Nessuno si può gonfiare. Abbiamo un altro versetto che ci dice, con altre parole, chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Hai un dono, fratello, sorella? Pensi che l'hai generato tu, che sei stato bravo tu a crearti questo dono? No, è un dono proprio per quello, perché l'hai ricevuto. Tu non hai niente che non ti abbia dato il Signore. Poco fa sentivamo di una chiesa che purtroppo era entrata in una dinamica di litigi, tra di loro ogni responsabile, c'erano diversi responsabili di vari ministeri, pensavano che il loro ministero era il ministero più importante. E magari aveva una riunione e ogni capo del ministero dicevo: dovremmo essere noi ad avere 10 minuti durante il culto per presentare il nostro lavoro perché è importante. O magari dicevano: dobbiamo avere noi i fondi della Chiesa perché il nostro ministero è quello che è più importante. A proposito, approfitto qua per dire che la Chiesa non serve per promuovere gli interessi, siano ministeri o altri, giusto? Non è il ruolo della Chiesa quella. Che una persona che ha un interesse, che pensa di fare qualcosa di buono, usi la Chiesa per poi avere i suoi interessi. Però in questa Chiesa avrebbero trovato tanto beneficio se avessero avuto chiaro il fatto che qualsiasi cosa avevano, anche la benedizione di fare qualcosa per Dio, era solo perché Dio gli aveva dato quella capacità, quell'opportunità. Avrebbero riconosciuto che qualsiasi capacità di servire viene da Dio, ogni porta aperta viene da Dio. Anche il loro ministero stesso veniva da Dio. Purtroppo tante volte invece di ragionare così la gente si posiziona, fa politica dentro della Chiesa per ricevere più risorse dalla Chiesa e invece dovrebbero dire umilmente: questo è il mio piatto, il Signore mi ha dato questo, io lo farò con tutte le mie forze, però riconosco che me l'ha dato Dio e sono contento nel poterlo fare. Grazie per la fede che tu mi hai dato, Signore, che mi permette almeno di fare questo servizio. E poi c'è un punto collegato, il fatto che ce l'ha dato Dio, possiamo chiedere che ci dia di più. Amen. Signore, io voglio più, voglio che tu mi accresci la fede, voglio esserti più utile. Adesso sono utile qua perché la mia fede è questa, ma accresci la mia fede, voglio fare più per te. E il Signore lo farà. Farà che tu abbia più fede e che tu lo possa mettere al servizio suo e anche della Chiesa. Vogliamo avere un impatto. Vogliamo veramente, quando usciamo da queste mura, fare un cambiamento per Dio, dobbiamo essere umili. Dobbiamo essere umili. Vogliamo vivere in vera comunione, vogliamo allontanare quanto più possibile quelli bisticci tra fratelli e tra sorelle. Dobbiamo essere umili. Avere un concetto sobrio di noi stessi. Non posizionarci, non fare politica. Umili. Umilmente mettendo i nostri servizi e il nostro tempo a disposizione di Dio. Ammettiamolo. Io lo ammetto, non sono chissà che cosa, ma quello che sono, lo sono per Dio. E voglio che Lui mi utilizzi come Lui vuole. Ammettiamo che il vero cambiatore del mondo, il vero come dire, personaggio che cambierà il mondo è Dio, non noi, non io. Sarà Lui a farlo. È la cosa gloriosa che userà anche noi. E io dico una cosa, se questa umiltà caratterizza questa Chiesa, prepariamoci per essere stupiti, veramente. Se ognuno di noi, ve lo immaginate, mettiamo il dono che abbiamo, le capacità al servizio del corpo, possiamo aspettarci di essere stupiti, veramente. Sono convinto di questo. La prima cosa che deve caratterizzarci, la prima chiave, è che dobbiamo essere umili. La seconda cosa che vediamo è che dobbiamo vivere dipendenza gli uni degli altri. Dobbiamo vivere in dipendenza gli uni degli altri. 4 e 5, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, e così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. La seconda chiave è questa, se vogliamo essere una Chiesa in armonia e con impatto, dobbiamo vivere in dipendenza dei nostri fratelli e le nostre sorelle. Il corpo è una cosa, giusto? Tuo corpo è una cosa e ha molte parti interdipendenti tra di loro. Così è la Chiesa. È un corpo, noi siamo un corpo con tanti membri. E poi dice membra l'uno dell'altro. Vi ricordo, magari vi lo siete dimenticati, nessun credente è un'isola. Noi viviamo in una fase della storia dove l'individualismo è uno dei valori supremi, ma noi non possiamo vivere in un modo individualistico nella Chiesa. Un credente senza una chiesa è triste come vedere un braccio lì per terra, tagliato dal corpo, senza vita, inutile, senza proposito. siamo membra l'uno dell'altro. Settimana prossima vedremo alcuni di queste frasi che Paolo usa spesso quando dice che dobbiamo agire, dobbiamo vivere gli uni verso gli altri. 38 volte Paolo dice, fate qualcosa, sentite qualcosa, gli uni verso gli altri. E vedremo alcuni di questi settimana prossima. Pensando a questo concetto di uni verso gli altri, mi ricordo una battuta che ho sentito questa settimana, di uni verso gli altri, un cattolico che entrava al confessionale e si è seduto lì dentro al confessionale, il prete c'era là e lui dice, prima tu o io, chi è che deve iniziare, ti confessi te prima. Per il cristianesimo biblico è vissuto in questa prospettiva degli uni verso gli altri, gli uni verso gli altri. Guardati attorno, ok? Prendi un momento, fai così, dai fatelo, guardate a destra, a sinistra, ok? Queste persone che avete intorno a voi e quelli che ci mancano anche, queste persone sono parte di te, sono parte di te, sono membra di questo corpo alla quale tu sei parte anche. Quando fai male a una tua sorella stai facendo male a te stessa. Quando incoraggi un fratello stai edificando te stesso. Quando fai male a qualcuno è come se avessi preso un coltello per tagliarti. Mi raccontava il mio vicino che, una storia molto buffa, lui voleva tagliare questa scatola che aveva davanti a sé, si chiama Yuri, ha preso il taglierino, lui era molto spaventato, non si voleva tagliare, diceva sicuro che mi taglio. Ha preso il taglierino, si è allontanato il più possibile, basta, si è tagliato la gamba e la pelle si è aperta così come una lingua. Però è così che facciamo noi, quando feriamo nostri fratelli e nostre sorelle. Ora, io personalmente devo dire, ringrazio Dio tanto per questo corpo, ringrazio Dio tanto. Quello che chiama Paolo in un altro versetto, dice qua, vediamo se lo troviamo, onorate tutti, amate la fratellanza. Io sono grato a Dio per la fratellanza che Lui ci ha dato in questa chiesa. È importante anche dire che sono tanti che magari frequentano questo corpo, che magari fanno vita insieme a questo corpo, che non sono parte del nostro corpo, ok? E questo è molto importante perché potremmo mandare il segnale ad alcune persone che partecipano nella vita del corpo, che sono parte del corpo quando ancora non hanno fatto il passo decisivo, spirituale, per diventare parte del corpo di Cristo. Cosa intendo dire? Efesini 3:6 dice che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo, mediante, com'è che si diventa parte del corpo? Mediante il Vangelo. Mediante il Vangelo. E io voglio che noi ci assicuriamo sempre. I nostri ospiti sono benvenuti, siamo felici quando vengono delle persone che non fanno parte del nostro corpo, siamo felici che ci sono i nostri ospiti e li invitiamo sempre a diventare membri del corpo di Cristo attraverso la fede. Magari dobbiamo dirlo per le persone che magari vivono la vita del corpo ma non sono parte del corpo, che per diventare parte del corpo devono solo credere il Vangelo. Devono credere che Gesù ha vissuto la vita che nessuno di noi poteva vivere, ha morto la morte che noi meritavamo morire sulla croce per offrirci una salvezza che nessuno di noi poteva guadagnare. E se ancora c'è qualcuno qua che non ha fatto questo passo e che vuole diventare salvo e poi parte del corpo, oggi è il momento di farlo. Non c'è nessuna cosa che impedisce che coloro che sono i nostri ospiti diventino anche parte del corpo. Però voi che siete parte di questo corpo, io sono davvero contento, ringrazio Dio per come voi vi date da fare per il corpo di Gesù Cristo. Non voglio menzionare nomi, però io ringrazio Dio tanto per come date delle vostre risorse, del vostro tempo, i vostri sorrisi per il bene di questo corpo. Quando questo corpo è andato fuori per andare in piazza, per fare la gabbia o per evangelizzare, anche voi siete venuti. Cosa mi rallegra tanto, spero che anche a voi. Quando questo corpo si è riunito per celebrare battesimi, celebrazioni, compleanni, voi ci siete stati. Voi ci siete stati. E questo spero che riempirà ognuno di noi di grande felicità. Siamo membra gli uni degli altri, e questo è ciò che significa. Dove c'è il corpo, dobbiamo essere anche noi, giusto? E magari ce lo dimentichiamo, ma la nostra impostazione di fabbrica, come lo è con il nostro corpo, dovrebbe essere: dove è il corpo? lì devo essere anch'io. Il corpo si sta riunendo la domenica mattina, io devo essere anche lì con loro. Il corpo si sta incontrando in vari modi, in vari contesti, devo essere anche io lì. Questo dovrebbe essere l'impostazione nostra, da credente, membri del corpo. E so che tante volte non è possibile, lo so, ci sono altri impegni, però molte volte gli impegni del corpo vengono un po' attaccati alla fine, giusto? E non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere la prima priorità. Cosa fa il corpo? Non è che il braccio, se il corpo va là, il braccio va là, no. Il braccio va dove va il corpo. E quando tu non ci sei, quando non riesci ad essere col corpo, sai che ci manchi. Ci manchi, a tutti noi ci manchi. Quando non ci sei, vorremmo che fossi con noi. E non per nessun'altra ragione, ma per una semplice ragione, ed è che noi ti amiamo. Ti amiamo. Vogliamo stare dove tu sei, perché sei parte di noi. E quando tu ci sei, col tuo sorriso, con i tuoi doni, con la tua presenza, il corpo lo nota. Il corpo lo nota. E quando non ci sei, lo nota in modo negativo. Voi sapete di cosa parlo, giusto? Tante volte quando abbiamo delle riunioni, magari manca qualcuno, e diciamo, dov'è? Dov'è tale? Perché al corpo manca. Al corpo manca. Penso che siete d'accordo con me, giusto? Il nostro corpo deve essere forte, deve essere unito, deve vivere in armonia. È veramente, anche se sono veramente felice di come ognuno di voi sta partecipando alla vita del corpo, penso che possiamo migliorare, giusto? Sfidiamoci, incoraggiamoci. Le persone che magari non hai visto da un po', vai a parlare loro, dici, senti, il corpo ha bisogno del suo braccio. Dov'è il braccio? Incoraggiamoci a vicenda a vivere in questo modo. L'ultima cosa, se abbiamo visto che prima umiltà, poi dipendenza gli uni degli altri, e in ultimo luogo il servizio. Per avere una chiesa di impatto e che vive in armonia, dobbiamo darci da fare nel servizio degli uni verso gli altri. E questo lo vediamo negli ultimi due versetti che vogliamo riflettere. Dietro. Quando dice, versetto 6, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo doni di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, che presiede lo faccia con diligenza, che fa opere di misericordia lo faccia con gioia. E Paolo di cosa sta parlando qui? Sta parlando del servizio fondamentale per il buon andamento della Chiesa. La Chiesa funziona, carbura come motore, come dire, appunto, quando ogni membro usa il suo dono divinamente donato per il servizio degli altri. È così che Dio ha inteso che funzioni questa cosa chiamata Chiesa. E leggiamo di nuovo qui che il dono è dato secondo che cosa? Secondo la bravura di ciascuno, ognuno riceve un dono, giusto? No, secondo la grazia che ci è stata concessa. È Dio che decide, è Dio che decide. Ogni credente ha un dono, questo è importante, a volte non è una cosa che dimentichiamo, magari non abbiamo mai sentito. Ogni credente nato di nuovo, quando riceve lo Spirito Santo in lui, riceve nel pacchetto anche un dono spirituale, una capacità, una abilità, diciamo, nuova, speciale, per il bene del corpo. Sapevi? Tu lo sapevi? Che dal momento che hai accettato Gesù nella tua vita, ti è stato dato un dono che tu devi scoprire, magari se non hai ancora scoperto, e mettere al servizio della Chiesa. Quando non succede, è come se il motore della Chiesa stesse andando su meno pistoni di quanto dovrebbe, e non può andare avanti con la potenza che Dio intende. E Dio pretende che tu lo scopri, se non lo sai ancora, e che tu lo usi per il bene della Chiesa. Se avete interesse di sapere più sui doni spirituali, c'è un sermone sul sito, non abbiamo tanto tempo per valutare ognuno di questi, di queste caratteristiche. In tutto il Nuovo Testamento ci sono 4 liste diverse di doni, che non copre tutti i doni. Per esempio, non c'è il dono della preghiera, che secondo me è un dono che alcune persone hanno, però non è elencato, e ci sono tanti doni che che sono menzionati, magari tu potrai riscontrarti con qualcuno di essi. Però vai a ascoltare il sermone sul sito, magari ti può aiutare. Però voglio soltanto, ecco, rimanere nell'argomento di Paolo, di quello che sta dicendo, e imparare che la chiave per essere una chiesa in armonia e di grande impatto è che usiamo le capacità che Dio ci ha dati per il bene comune, per edificare gli uni agli altri. E qui abbiamo, come ho detto, le diverse menzioni. La prima che vediamo qui è la profezia. E sulla profezia approfitto sempre, dato che c'è tanto abuso, per dire giusto due o tre cose sulla profezia, per capire bene, quando accendiamo la TV vediamo cosiddetti profeti o vediamo persone che magari si fanno chiamare così, e c'è tanto abuso, molte volte la profezia si usa un po' come il jolly, si usa il jolly. Quando io voglio avere ragione uso il jolly, questa è una profezia e nessuno mi può più dire niente, no, Dio ha detto, è chiusa lì. Però vediamo che nel Nuovo Testamento la profezia ha un significato che bisogna capire bene. Molte volte pensiamo alla profezia come predire soltanto delle cose, giusto? Ti predico il futuro e questo pensiamo è sinonimo di profezia. Ora, può avere quel significato, per esempio Agabo è un personaggio che magari vi interesserà leggere in Atti 21, potete andare a vederlo dopo. Lui ha funzionato così, lui ha predetto delle cose, ha profetizzato anticipatamente quello che doveva succedere. Però la funzione principale della quale leggiamo qui è un messaggio spontaneo, quello è l'aspetto che dobbiamo ricordare, è spontaneo, cioè viene in un modo immediato alla persona, non viene attraverso studio, non viene attraverso aver scavato nella Bibbia, è un messaggio spontaneo che viene dato a una persona. Per esempio vediamo qui quando Paolo dice se una rivelazione è data a uno di quelli che sono seduti, questo parla dell'operazione del dono della profezia dentro la Chiesa, e la rivelazione parla proprio di questo aspetto, di avere un pensiero, un impulso spontaneo, e poi ci dice quello di cosa consiste. Dice, infatti tutti potete profetare a uno perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Okay? Questo è lo scopo della profezia, imparare ed essere incoraggiati. L'uso principale, soprattutto in 1 Corinzi 12, 13, 14, non è predire il futuro, svelare qualche mistero, è che la Chiesa possa imparare e che la Chiesa possa essere incoraggiata. Vediamo un altro, come dire, insegnamento sulla profezia. Dice, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di che cosa? Edificazione, esortazione, consolazione. Ok? In cosa consiste questa profezia? Spontanea, immediata, che tu edifichi, tu esorti e tu consoli le persone. Ok? E Paolo intende questo, e quello è simile molte volte a quello che potrebbe succedere in una riunione di chiesa quando ci sono le testimonianze. C'è un messaggio spontaneo, una condivisione spontanea che viene data per l'edificazione della chiesa e si sovrappone molte volte con quello che succede nella predicazione. Che può venire un messaggio di consolazione, esortazione e incoraggiamento dal pastore o dall'insegnante. E ricordiamo che ha sempre lo scopo principale di edificare la Chiesa, questo è fondamentale. Non per mettere in mostra il profeta, non per dire guarda quanto sono spirituale, ma per l'edificazione della Chiesa. E cosa leggiamo in che Paolo dice di questo dono? Dice un aspetto molto importante. Dice che deve essere fatto conformemente alla fede. Andiamo indietro. Conformemente alla fede, versetto 6. Conformemente alla fede. E questo è un aspetto importantissimo di questo dono. Non si intende la fede del profeta, di colui che profetizza, che deve avere una fede grande, no. Ma deve, come dire, farlo conformemente alla fede obiettiva, allo standard di definizione di verità. In Giuda 1:3 l'apostolo dice: mi sono trovato costretto a combattere per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. La fede è un pacchetto di verità consegnata da Dio e dalla quale nessuno si deve sviare. Dica Dio ha detto o non dica Dio ha detto, se questa cosa non si conforma con la parola di Dio, non è una profezia fatto secondo la volontà di Dio. Ora, altri versetti ci parlano dell'importanza di valutare le profezie. Vediamo un versetto qua, dice non spedite dallo Spirito, non disprezzate le profezie, questo è l'altro lato della medaglia, ci sono dei fratelli nelle chiese evangeliche che disprezzano le profezie, Paolo dice non fatelo, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, ritenete il bene. Quello che voglio dirti è che non dobbiamo essere, nessuno deve essere ossessionato con magari profezie o concetti non biblici sulla profezia, però chiediti questo, se tu pensi di avere una cosa simile a questo dono, chiediti, quando parlo la Chiesa è edificata? Quando parlo la Chiesa è incoraggiata, esortata e consolata? E se è così, usalo per la Chiesa, giusto? Non c'è mistero, non c'è grande misticismo. Assicuriamoci poi di conformarlo alla parola di Dio e di metterlo al servizio della Chiesa. Il resto dei doni potremmo scavarli molto di più. Paolo dice, se di ministero, attendiamo al ministero. Di nuovo questa idea, se tu hai il dono di servire, servi. Se tu hai questo dono che Dio ti ha dato, non provare ad andare chissà dove, fare... No, servi, usalo, attendi al ministero. Se di insegnamento, attendi all'insegnare. Se di esortazione, impegnati ad esortare. Lui ci ha dato il campo, ci ha dato l'abilità e vuole che lo usiamo per il bene della Chiesa, che serviamo gli uni agli altri. Dare, colui che dà, lo deve dare con semplicità, non deve, come dire, avvicinarsi al cestino con tutte le trombette, con tutte le luci, guardate cosa sto per fare, no, deve dare con semplicità. Chi presiede con diligenza, sappiamo che le persone che hanno un ruolo di leadership molte volte passano tutta la loro vita a trascinare, a spingere, e Paolo dice continuate a farlo, non vi stancate, e dice che chiunque fa opere di misericordia lo deve fare con gioia, con gioia. Se vogliamo essere una chiesa di impatto e che vive in armonia, queste sono le chiavi, umiltà, gli uni verso gli altri e servirci a vicenda. Finisco con questa illustrazione da Walt Disney. Lui era un grande sognatore, il suo capolavoro si chiamava Epcot, e questo vale a dire una comunità prototipo sperimentale del domani. E nella sua mente ha immaginato la città perfetta, che sarebbe di più o meno 20.000 persone, e doveva essere usata la tecnologia più moderna per, come dire, gestire, per condurre questa nuova città. Il suo sogno era così grande, così complesso, fuori dagli schemi, che nessun'altra compagnia è riuscita a catturare la sua visione. Il problema è che lui morì senza poter mai mettere in effetto il suo desiderio. E nessuno, quando se n'è andato Walt Disney, sapeva cosa fare quando se n'è andato. E ciò che Disney voleva, che fosse una città viva e palpitante, alla fine cosa è diventato? Un semplice centro di intrattenimento che le persone potevano venire a visitare. Gesù ha lasciato un piano maestro molto più meraviglioso di quello che Walt Disney o nessun essere umano potrebbe mai sognare. Ha lasciato un piano maestro grandioso, meraviglioso e innovativo per la Chiesa, un organismo vivente e in espansione che possa veramente avere un impatto nel mondo. Il nostro desiderio qual è? Che noi possiamo mettere in pratica, possiamo mettere in effetto, non è vero? Questa grande sua visione, diventare la Chiesa che lui desidera che noi siamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questo corpo della quale noi siamo membri, e io ti ringrazio con tutto il cuore, Signore, perché tu mi hai messo a me in questo corpo, è tuo, Signore, siamo tuoi, e tu hai pianificato, tu hai desiderato che questo corpo fosse qua con questi membri, e noi ti ringraziamo e ti lodiamo. E vogliamo anche chiederti, Signore, di aiutarci a crescere sempre di più, Signore, a mettere in pratica i doni che tu ci hai donati. Magari questo sarà l'inizio per alcuni dei miei fratelli, per veramente cercare, scoprire il dono che hanno, per poi metterlo al servizio dei fratelli. Grazie, Signore, per quello che tu farai ancora, grazie per quello che tu intendi fare attraverso questa Chiesa. Noi siamo già, Signore, guardiamo con aspettative alte, quello che tu farai attraverso questo corpo, per la tua sola gloria, nel nome di Gesù.